Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni visita www.aiutobiblico.org. Sony. Di nuovo, qual è il cuore, il centro della vita cristiana? Gesù Cristo, la persona di Gesù, per crescere nella santità, per avere più fede, per essere riempiti dello Spirito Santo in modo di essere esaltati nelle buone opere, per avere il frutto dello Spirito, la pace, la gioia, l'amore, la benignità, la pazienza, per piacere a Dio e tante altre cose. Dobbiamo avere Cristo Gesù al centro dei nostri pensieri e del nostro cuore. Nello studio l'altra settimana abbiamo guardato insieme un brano in Matteo 15 in cui Gesù guarisce la figlia di una donna cananea. Oggi vorrei tornare in Matteo 15 per conoscere un po' di più il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Trovate con me Matteo 15, dove abbiamo lasciato 28, inizieremo oggi a 29. All'inizio di questo brano, quando dice: poi partito di là, là è Sidone e Tiro, quel territorio dove Gesù aveva incontrato quella donna cananea. Allora inizio leggendo dal Nuovo Diodati, Matteo 15, da 29 in poi. Poi, partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e salite sul monte, là egli si pose a sedere. E grandi folle si accostarono a lui, recando con sé zoppi, ciechi, muti, storpi e molti altri. Li riposero ai piedi di Gesù ed egli li guarì. Tanto che le folle si meravigliarono nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e glorificavano il Dio di Israele. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà della folla, perché sono già 3 giorni che sta con me e non ha niente da mangiare, eppure non voglio licenziarli digiuni, affinché non vengano meno lungo la strada. E i suoi discepoli gli dissero: dove potremo procurarci in un luogo deserto abbastanza pane per sfamare una folla così grande? E Gesù disse loro: quanti pani avete? Essi dissero: 7 e pochi pesciolini. Egli comandò allora alle folle che si mettessero a sedere per terra. Poi prese i 7 pani e i pesci, e dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli, e i discepoli alla folla. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati ne raccolsero 7 panieri pieni. Ora coloro che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Poi, licenziate le folle, egli salì in barca e si diresse nella regione di Magdala. Allora, ricordando il contesto di questo brano, Gesù e i suoi discepoli erano appena tornati, proprio all'inizio, tornano dal territorio di Sidone e Tiro, dove Gesù aveva guarito la figlia della donna cananea. In quell'occasione, Gesù aveva dato alla donna delle briciole. Lei ha chiesto solo briciole, perché è andato in una zona dicendo: guarda, è una zona di gentili, sono stato mandato ai giudei, manderò i miei discepoli dopo ai gentili, a tutto il mondo, ma per il momento sono stato mandato ai giudei. Non è giusto dare ai cagnolini quello che è destinato ai figli. E lei, con grande fede, diceva: sì, signori, ma anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dal tavolo. Allora, a lei ha dato una briciola di immenso valore. Ha guarito sua figlia. Qui sta per dare un banchetto. Notiamo le parole poi: partito di là. Troverete spesso questo tipo di parole: partito di là, spostandoti, andando qua, andando là. Spesso sono parole che non notiamo, però sono da notare. Così ci fa vedere una frase tipo che si vede ripetuto, ripetuto, con varie variazioni: partito di là, andò qua. Cosa vediamo lì? Vediamo un Gesù sempre in missione. Appena finisce un'opera, si mette in viaggio per compiere la prossima. Egli è sempre all'opera nella nostra vita per portare avanti la sua opera di santificarci. Il brano dice che è salito sulla monte, perché lì, essendo in alto, poteva parlare e la gente poteva vederlo e ascoltarlo. Migliaia di persone. Cercava proprio un anfiteatro, se posso dire, un teatro naturale, dove tutti potevano vederlo e ascoltarlo. Quindi si è messo in posizione pronto a accogliere coloro che venivano a lui ed insegnare a loro. Gesù è sempre pronto a raccogliere coloro che vengono a lui, se siamo pronti ad ascoltarlo di cuore. Tante persone sono venute a Gesù. Voglio leggere di nuovo versetto 30 e notiamo il motivo che almeno tanti avevano nel venire da lui. Grandi folle si accostarono a lui, recando con sé zoppi, ciechi, muti, storpi e molti altri. Li diposero ai piedi di Gesù ed egli li guarì. Nonostante che Gesù si trovava, aveva scelto un luogo lontano dai vari paesi e città, non era appena fuori una città, era lontano. Si era radunato una folla grandissima intorno a lui. Che cosa volevano? Perché questo grande impegno di raggiungere Gesù, anche dovendo camminare lunghe distanze? Tante delle persone volevano la guarigione fisica. A quell'epoca si camminava, i ricchissimi avevano un mulo, un cammello, un asino, ma la gente normale camminava ovunque. E visto che dovevano portare con loro degli ammalati, si può immaginare che per tanti voleva dire portare gli ammalati. Grandi distanze. E infine, e ci sono stato, era una bella collina, infine sopra la monte con i loro ammalati, dopo tanti tanti chilometri di viaggio. Perché erano disposti a fare questo grande, prendere questo impegno, questa fatica? Per ottenere una guarigione fisica. Probabilmente, come oggi, tante di queste persone furono convinti che la salute fisica fosse la benedizione più grande, o almeno il bene materiale e fisico. Per loro, dolore e sofferenze sono le prove più terribili. Perciò, avendo sentito di questo Gesù che poteva guarire, erano pronti a superare qualsiasi difficoltà per raggiungerlo, nella speranza di una guarigione fisica. Carissimi, quanto è importante capire che la malattia più grave di tutto non è la malattia del corpo, ma la malattia dell'anima. Le nostre anime sono infettate dal peccato, ed è una malattia infinitamente peggio di qualsiasi malattia del corpo. Senza la cura spirituale soffriremo la morte eterna. Queste persone erano pronte a camminare lunghe distanze per ottenere una guarigione fisica. Siamo noi pronti a qualsiasi sacrificio e impegno per raggiungere Gesù, il grande medico dell'anima, per ottenere una guarigione spirituale? Tristemente, tante persone non si preoccupano per la condizione delle anime, mentre farebbero qualsiasi cosa per trovare cure per la malattia fisica. Non si sentono di impegnarsi per la cura spirituale dell'anima. Beato l'uomo che riconosce che il suo problema più grande è sempre la condizione dell'anima e cerca in Gesù la sua cura, perché egli sarà curato da Gesù. Il brano dichiara che Gesù guarì tutti coloro che erano stati portati da lui. Allora, voglio fermarci qua e considerare quanto immensa era questa opera miracolosa nel curare queste persone. Spesso leggiamo di miracoli che dovrebbero stupirci, però non fermandoci a considerare a fondo quello che stiamo leggendo, sembrano sempre semplici racconti. Ho letto una lettera ieri da amici che sono missionari in Cina e hanno invitato dei bambini a casa per una festa per spiegare Gesù. E questi bambini, c'era una bambina che dopo la storia ha detto alla signora: ma è solo una storia o è vera? No, no, è vera. Dopo un po', facendo un lavoretto, tornava la signora. Ma è proprio vera questo? È successo proprio così? Sì, sì, è successo così. Tornata sui lavori. Ma è proprio, proprio vera? Allora, è la prima volta nella vita che questa bambina ha mai sentito nominato Gesù Cristo. Noi abbiamo sentito nominare Gesù Cristo da prima che ricordiamo. Abbiamo sentito i suoi miracoli da quando eravamo bambini. Allora leggiamo il miracolo, che abbiamo letto tante di quelle volte, e passiamo. Ma non serve passare, serve fermare per comprendere cosa ha fatto Gesù, chi è questo Gesù, come possiamo avere più fede se non ci fermiamo a meditare e contemplare su Gesù. Allora fermiamoci un attimo, solo per iniziare la procedura. Leggo ancora 30. E grandi folle si accostarono a lui, recando con sé zoppi, ciechi, muti, storpi e molti altri. Li diposero ai piedi di Gesù ed egli li guarì. C'erano tante, tante persone. Perché il testo dice grandi folle. Considerando quanti erano rimasti dopo 3 giorni, che erano migliaia e migliaia e migliaia, probabilmente c'erano migliaia e migliaia già adesso, che Gesù dice dopo, sono con me da 3 giorni. Poi la parola greca tradotta diposero ai suoi piedi, diposero, è una parola che vuol dire gettare giù. Dà l'idea, proprio la parola implica gettare con una certa fretta. Usiamo la stessa parola, tradotto come gettando, in 1 Pietro 5,7, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Evidentemente c'erano così tanti migliaia di persone che le persone portavano i malati, li mettevano giù e correvano a prendere qualcun altro per portare lì. E poi c'era la folla, migliaia di persone, e ovviamente forse ci volevano 3 giorni solo per passare la folla a guarire tutti. Comunque tantissime persone. Il fatto che Gesù ha guarito così tante persone è incredibile. Una sola guarigione è già miracolosa. Se una persona fosse guarita di una malattia così, non del mal di testa o qualcosa, ma qualcosa miracoloso così, sarebbe in prima pagina dei giornali. Ma qui c'erano migliaia, probabilmente, di guarigioni. E io prego che possiamo fermarci a meditare sulla potenza di Cristo, perché non c'era nessun problema difficile per Lui. Anzi, per Lui non ci sono problemi. Non c'era problema, difficoltà, malattia, malformazione difficile per Lui. Quanti bisogni ci sono? La potenza di Cristo è superiore. Ma voglio considerare alcuni di questi problemi. Il brano dice che portavano persone zoppi e storpi. Voglio notare solo quelle due parole. In greco queste due parole vogliono dire che mancano un piede o la mano, mancano. Infatti si usano le stesse parole dove viene tradotto, anziché storpo dice monco, ma è la parola storpo qui, la stessa parola greca. In Matteo 18, quando Gesù parla dell'importanza di evitare qualsiasi peccato a qualsiasi costo, e dice 18:8, ora se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di peccato, mozzalo, taglialo e gettalo via da te, è meglio per te entrare nella vita storpo, monco, stessa parola, o zoppo, che avere 2 mani o 2 piedi. Cioè la parola monco, zoppo e storpo vuol dire senza mano, senza piedi. Quindi, fra i miracoli che Gesù ha compiuto quel giorno, non solo sanava una mano, ma creava una mano o un piede che non esisteva prima. Questo è creazione, non è riparare. Questo è creazione. Vediamo la divinità di Gesù Cristo. Non ha limiti. Non è che, sì, ma qui il problema è troppo grande, non oso neanche pregare. Se è la volontà di Dio, non ha problemi di quello che può fare. Può fare tutto. Gesù ha guarito migliaia di persone probabilmente quel giorno. Tutte le persone portate a Lui. tanti dicono, oh, che vorrebbero che ci fossero più guarigioni oggi. Si sente spesso questo. Però in realtà, quelle guarigioni non erano grandi quanto le guarigioni che succedono oggi. La guarigione più grande non è quella fisica, ma quella spirituale. Le persone di allora che sono state guarite, comunque hanno perso la guarigione che hanno ricevuto con la morte fisica. Tutte quelle persone hanno affrontato la morte fisica. Quindi qualunque guarigione che hanno ricevuto, hanno perso. Perché era una guarigione limitata e temporanea. Invece la guarigione più grande che Gesù compie tuttora è la guarigione spirituale. Questa guarigione inizia con la rigenerazione. Per mezzo di Cristo, Dio vivifica una persona morta, una creazione. Non c'era vita. E Dio crea la vita spirituale. Quindi inizia con una creazione nuova. E poi continua con la santificazione, per sanare questa nuova vita, farlo crescere, trasformando la persona nell'immagine di Cristo. E i risultati di queste guarigioni durano i risultati tutta l'eternità. Quindi, quando consideriamo i miracoli di Gesù, non stiamo lì a dire, ah, che bello sarebbe stato aver vissuto a quell'epoca e aver visto grandi guarigioni, che bello se i nostri cari che hanno certi problemi fisici, se Gesù dovesse tornare o anche dal cielo, dare la parola e guariscono. Sì, ma perché chiedere briciole? Quando possiamo chiedere banchetti di miracoli, quelli molto più grandi. Infatti erano così grandi, notiamo, leggo di nuovo 30 per arrivare a 31, grandi folle si accostarono a lui, recando con sé zoppi, ciechi, muti, storpi e molti altri, li diposero ai piedi di Gesù ed egli li guarì, tanto che le folle si meravigliavano. Nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano e i ciechi vedevano e glorificavano il Dio di Israele. Le persone si meravigliavano, glorificando il Dio di Israele. Ricordiamo che avevano già sentito che Gesù era capace di fare miracoli di guarigione. Avevano portato i loro ammalati, zoppi, monchi, proprio per ricevere la guarigione, eppure sono rimasti meravigliati. Cioè, aspettavano guarigione, ma la guarigione era così immensa che sono rimasti meravigliati. Era molto più grande di quanto avevano potuto immaginare e glorificavano Dio come risultato. Gesù faceva miracoli per mostrare la sua gloria. I suoi miracoli servivano per mostrare che Gesù è Dio in forma di uomo. Il Cristo, il Signore, il Salvatore, per permetterci di avere più fede in Lui. L'unico modo possibile di avere la fede in Gesù è di riconoscerlo per chi è. Quindi quello che Gesù faceva mentre era sulla terra e che i Vangeli raccontano a noi serve per farci essere meravigliati di Lui, in modo che anche noi possiamo glorificare Dio. Quindi se io leggo i miracoli, le parabole della vita di Gesù, come una favola, leggo, che bello, chiudo il libro, penso alla mia vita, se non mi fermo ad osservare, contemplare, meditare, non avrò la fede che mi serve e sarò abbattuto, scoraggiato, orgoglioso, depresso, dipende dal giorno, ma non avrò la fede che mi serve. Dio vuole che restiamo meravigliati di Cristo. E così dobbiamo contemplare la sua persona. Prego che possiamo tutti avere un cuore pronto a cercare di vedere Cristo di più ogni volta che leggiamo la Bibbia e poi durante il giorno meditando su quello che abbiamo letto. Questo è un buon motivo per cui leggere la parola di Dio la mattina. Anche se vuoi studiare anche la sera, ben venga, però leggi la mattina qualcosa per cibarti in modo che durante il giorno avrai qualcosa sulla quale meditare. Per avere sempre più fede in Cristo dobbiamo conoscere di più il suo cuore. Più conosciamo il suo cuore, più fede possiamo avere in Lui. La fede che serve per camminare vittoriosamente e con gioia nella guerra spirituale contro la carne in cui ci troviamo. Andiamo avanti nel brano per capire di più del cuore di Gesù. Tenendo in mente che Gesù aveva guarito e insegnato molto, là sulla monte, leggiamo 32. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà della folla, perché sono già 3 giorni che sta con me e non ha niente da mangiare, eppure non voglio licenziarli digiuni, affinché non vengano meno lungo la strada. Vediamo varie cose in questo versetto. Prima di tutto, vediamo che Gesù era pronto, impegnato a insegnare i suoi discepoli. In ogni occasione Gesù aiutava loro a conoscerlo di più. Egli aveva mostrato loro il suo potere assoluto di guarire. Adesso voleva fissare la loro attenzione su il suo cuore, la sua compassione. Non era necessario per lui di dire loro: ho pietà di questa folla. Avrebbe potuto fare il suo miracolo senza spiegare questo, ma allora perché ha spiegato questo a loro? Proprio perché voleva far capire a loro, e tramite la parola di Dio a noi, come il suo cuore. E poi avrebbe dimostrato loro il suo potere, non solo di guarire, ma di provvedere. Leggo ancora 32, notando specificamente il suo cuore. Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà della folla. La parola greca tradotto pietà è quella parola che viene da visceri. Ricordate che in ebraico, che poi loro usavano, qui abbiamo in greco, ma era da ebraico, quando volevano dire che una cosa ti commuoveva tantissimo a fondo, loro non dicevano cuori, dicevano i visceri. Visceri commossi. E questa è quella parola. I visceri commossi. Allora, io ho visceri commossi. Una profondissima compassione di questa folla. Questo è quello che Gesù sta dicendo. Allora, in questa occasione aveva visceri commossi per un bisogno fisico. Aveva già dimostrato la sua compassione per i bisogni fisici delle loro malattie e malformazioni. Adesso dimostra visceri commossi compassione per i loro bisogni di cibo, che è una sciocchezza. Se Gesù Cristo ha una compassione così grande per quanto riguarda un bisogno fisico, ed è Gesù stesso che ha fatto capire che l'uomo non vive solo da pane, ma da ogni parola, ha fatto capire che questo è una sciocchezza, perché preoccupatevi di queste cose, bisogni fisici, Matteo 6, poi ha dato l'esempio come Dio cura perfino gli uccelli, non penserà a voi che valete molto più degli uccelli. Se Gesù ha una compassione così grande per quanto riguarda un bisogno fisico, quanto di più ha compassione per quanto riguarda i nostri bisogni spirituali. Notiamo in questo brano che è la compassione e la pietà di Gesù che lo spinge ad agire in favore di loro. Similmente è la sua compassione oggi che lo spinge ad agire nei nostri riguardi. Quello che Gesù fa per noi, fa perché è pieno di compassione per noi. Quindi, per avere più fede, devo capire che Gesù è capace a curarmi. Questo vediamo nei miracoli. Ma per avere più fede, devo capire che è disposto a curarmi. E questo vede nella sua compassione. Quanto è importante che teniamo sempre in mente la grande compassione di Gesù Cristo. Solo così possiamo pregare con la fede che serve. Solo se ricordiamo della compassione che Cristo ha per noi, possiamo avere la pace di Dio, sapendo che Egli risponderà nel modo giusto, al momento giusto. Inoltre, solamente se sappiamo che Dio ha un cuore di compassione verso di noi, possiamo fidarci che le sue risposte saranno i migliori. Tornando al brano, Gesù aveva appena detto ai discepoli che non voleva mandare la gente a casa senza cibo. Aveva detto: io ho pietà di loro, non voglio mandare loro a casa senza cibo. I discepoli a questo rispondono con grande stoltezza. E dico stoltezza ricordando che stoltezza è una parola che implica peccato. Perché mancano di fidarsi di Cristo. poco tempo prima, in una situazione simile a questo, avevano visto Gesù provvedere cibo per 5.000 uomini, più donne e bambini. Si trovavano in un luogo deserto, con una grande folla, avevano quasi niente di cibo, e Gesù ha provveduto per 5.000 uomini, più donne e bambini. Qui si trovano con 4.000 uomini, più donne e bambini, una folla un po' più piccola, e loro, vedendo la situazione e il bisogno di cibo come se dipendesse da loro, rispondono. E i suoi discepoli gli dissero: dove potremmo noi procurarci in un luogo deserto abbastanza pane per sfamare una folla così grande? Loro guardavano alle loro proprie capacità, ai loro pochi mezzi, e riconoscevano che era impossibile soddisfare questo bisogno. Notiamo quindi che stavano fissando i loro occhi sui bisogni, i grandi bisogni, non su il grandissimo Signore. Dove stavano guardando? Ai grandi bisogni. Oh, ma come facciamo? Migliaia di persone? Come facciamo? Come facciamo noi? Non stavano guardando al grande Signore che avevano visto dire al mare, al vento, taci. Non stavano pensando a colui che avevano visto moltiplicare il cibo, che avevano visto adesso, in questi giorni, guarire miracolosamente le persone, far creare una mano, un piede dove non c'era prima. Non stavano pensando a Gesù, stavano pensando al problema. E quindi noi dovremmo vederli e dovremmo giudicarli severamente, perché noi non faremo mai quello, giusto? Non fisseremo mai noi gli occhi sui nostri problemi, o forse qualche volta anche noi dimentichiamo della potenza e del cuore di Gesù e fissiamo gli occhi sui problemi e o ci agitiamo o ci abbattiamo o ci turbiamo. Impariamo dal loro peccato a non fare così, o che possiamo imparare ad avere fede ricordando le opere e la fedeltà di Dio nel passato, o che possiamo imparare a guardare a Cristo con pazienza, aspettando il suo tempo e la sua risposta, e nel frattempo la grazia. Allora, il versetto 34, quello che è seguente, ci dimostra un principio molto importante che facilmente manchiamo. Leggo con cura, cercando di vedere questo principio. E Gesù disse loro, avendo loro detto dove troviamo abbastanza pane per sfamare una folla così grande. E Gesù disse loro: quanti pani avete? Essi dissero: 7 e pochi pesciolini. Che cosa vedo qua? Importantissimo. Non è scritto, ma è lì. Cosa vedo in Gesù? Nei riguardi dei discepoli. Ma sì, ma vedo una cosa ancora più grande che mi dà tanta consolazione. Pazienza. Pazienza. Considerando la stoltezza dei discepoli, Gesù avrebbe avuto ogni ragione di riprendere loro per la loro mancanza di fede e per aver dimenticato il miracolo prima. Per aver mancato di comprendere il suo cuore e la sua potenza, avrebbe potuto dire: basta, che razza di discepoli siete, ma che stoltezza, faccio io un miracolo. Avrebbe potuto fare così, avrebbe avuto ogni diritto di fare così, avrebbe fatto giustamente facendo così. Invece, anziché riprenderli o disciplinarli, lui ha avuto pazienza facendo perfino partecipare loro in quello che stavo per fare. Quanto spesso, ricordando che la pazienza di Dio non è infinita, infatti la Bibbia dice non è infinita, il giorno della pazienza finirà, però quante volte Dio, anziché riprenderci o disciplinarci, dimostra pazienza con noi. Questo è il nostro Signore che vediamo qui in Cristo. Ricordiamo che Gesù non aveva bisogno dei discepoli. Avrebbe potuto fare questo miracolo senza di loro, senza il loro po' di cibo che avevano. Però Volta dopo volta vediamo che Cristo permette al suo popolo il privilegio di partecipare a quello che sta facendo Lui. La quantità di cibo che avevano era veramente poco. I pani, il pane di loro erano piccole pagnotte, rotonde, piatti. Potevi tenere tantissimi in un piccolo borsino. Cioè, erano, sì, come i nostri abbiamo panini, loro avevano pani che erano piatti, cucevano sopra una roccia per una pietra calda. La parola pesciolini è proprio il diminutivo, ed era un tipo di pesce come le asciughe, quelle piccole, no? Che mangiamo, che sono quasi ossa, c'è un po' di carne. E allora, quel po' di pesciolini, questa quantità di pane avrebbe bastato uno o due persone. A stretto tre. Ma ricordiamo che qui c'erano migliaia di persone che non avevano mangiato da 3 giorni. Allora, tutta la gente, operai, gente che lavorava la terra, facevano artigiani, quindi non di ufficio. Quindi dopo 3 giorni persone così sanno mangiare. Quindi migliaia di persone con una fame che noi non conosciamo. Io mai nella vita sono andato 3 giorni senza mangiare. Non so di voi, ma io no. Ma posso immaginare quella volta che per una cura medica sono andato 24 ore, avevo fame dopo. Quindi questa quantità di cibo è irrisorio. Eppure ha chiesto questo di loro, proprio per dimostrare il suo amore verso di loro, di permettere a loro di partecipare in quello che stava facendo. Noi non abbiamo nulla che non abbiamo ricevuto da Dio, eppure Dio ci permette di usare quello che abbiamo ricevuto da Lui per la sua gloria, e perfino è disposto a darci una ricompensa quando usiamo quello che è tutto da Lui per Lui. Che immenso privilegio! E anche qui vedo qualcosa del cuore di Gesù. Anche noi abbiamo il privilegio di far parte della sua opera sulla terra, per avere gioia con Lui quando presentiamo quello che abbiamo compiuto con la sua forza, con i mezzi che ci ha dato per la sua gloria. A questo punto abbiamo visto il cuore di Gesù che era pronto a guarire le tantissime persone che sono state portate a Lui. Abbiamo visto che Lui opera in modo di suscitare adorazione dalle persone, perché solamente adorando Dio, e Gesù è Dio, il nostro cuore sarà soddisfatto. Abbiamo visto la sua grande compassione che lo spingeva ad agire. Abbiamo poi visto il suo cuore tenero, paziente verso i discepoli e verso noi. E poi il suo desiderio, ancora il suo cuore, di renderli partecipi alla sua opera. Ora, voglio passare al miracolo stesso, quello della moltiplicazione dei cibi. Leggo dal 34. E Gesù disse loro, quanti pani avete? Essi dissero, 7 e pochi pesciolini. Egli comandò allora alle folle che si mettessero a sedere per terra. Poi, presi i 7 pani e i pesci, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai suoi discepoli, e i discepoli alla folla. E tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati ne raccolsero 7 panieri pieni. Ora coloro che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Allora, voglio seguire i vari aspetti di questo miracolo. Prima di tutto, Gesù comanda alla folla di mettersi a sedere. Per ricevere le benedizioni di Dio dobbiamo metterci a sedere, ovvero dobbiamo ubbidire a quello che ci dice Lui. Non possiamo fare in modo nostro. Tutto lo zelo, possiamo correre da Gesù con le mani stese, dammi, 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 dammi. Lui ci gira le spalle e dice, io do a coloro che camminano come dico io, sedetevi là. E noi possiamo stare proprio dietro, attaccando, Gesù sono qui, dammi qua. Lui dice, Lui ci ignora. Mettetevi di là. Gesù non è al nostro comando. Non possiamo pretendere noi come raggiungere la santificazione, come evangelizzare, come raggiungere crescita. La crescita, la salvezza delle persone arriva da Dio quando noi ci mettiamo a sedere dove Dio ci dice a sedere. Questa è la prima lezione che vediamo qui. Poi, leggo versetto 36 per notare alcuni altri aspetti. di questo miracolo. Poi prese i 7 pani e i pesci e dopo aver reso grazie li spezzò e li diede ai suoi discepoli e i discepoli alla folla. Prima prese il cibo che i discepoli avevano. Non ha preso una parte, gli serviva niente. Un pesciolino, un pane avrebbe bastato. Ma ha preso tutto. Dovevano dare tutto a Gesù. Non potevano tenere qualcosa perché Gesù non aveva detto quello che avrebbe fatto. E sembra che non avevano ricordato tanto bene l'ultima volta, quindi avrebbero dovuto dire chi aveva il cibo, ma tengo un pochettino per me e do un po' a lui, così non so cosa ne farà, però io avrò almeno il mio, perché ho fame anch'io. No, hanno dovuto dare tutto a Gesù. Tante volte è lo stesso per noi. Per poter dare a Cristo e avere il privilegio di partecipare alle sue grandi opere, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo in quel momento. E non sto parlando tanto materialmente, ma in certe situazioni. E dobbiamo fidarci di Lui, che Lui provvederà quello che ci serve. A quel punto Gesù ha reso grazie per il cibo. La Bibbia ci comanda di abbondare nel ringraziamento. Ci ricorda, facendo questo, che tutto quello che abbiamo viene da Dio. Visto che il cibo è un bisogno quotidiano, è importante ringraziare Dio. Ogni volta che mangiamo, non meccanicamente, ma proprio ricordando, questo cibo viene da te, come tutto il resto che ho. Perché la busta paga arriva, solitamente qui in Italia, una volta al mese, ma il cibo arriva tutti i giorni, a tavola. E quindi, buon esempio di ricordare tutti i giorni, che ci aiuta a ricordare di ringraziare per il resto. Notiamo poi che Gesù spezzò il cibo. Spesso deve spezzare quello che diamo a Lui prima che sarà utile come Lui vuole. Non possiamo dire di tenere integro. Lui spesso deve spezzare la nostra vita per rendere la nostra vita utile a Lui. Gesù anche, notiamo, ha dato il cibo, ormai moltiplicato, ai discepoli. E i discepoli hanno dato questo cibo alle persone. In questo modo, come ho menzionato prima, Gesù ha permesso a loro di partecipare, non solo dando del loro cibo a Lui, ma distribuendo questo cibo moltiplicato agli altri. Allora, è stato Gesù a compiere il miracolo. Non sappiamo, ma in qualche modo spezzando i pezzi continuavano a moltiplicarsi. Il miracolo 100% Gesù. Eppure permise a loro di far parte di questo miracolo. La gloria andava solo a Lui, ma potevano essere una parte integro di quello che faceva Gesù quel giorno. Non era necessario per Gesù di fare così, ma dopo volte nella Bibbia vediamo che Egli sceglieva di fare così, in modo che i Suoi discepoli potessero avere la gioia di far parte di quello che Gesù faceva nella vita delle persone. Non c'è privilegio più grande nel mondo di quello di partecipare alle opere di Dio nella vita delle persone. Ed è Cristo che dà questo privilegio anche a noi se siamo pronti a vivere per fede, ubbidire e amare gli altri. Lui riceverà la gloria, ma noi avremo la gioia. Quando Cristo opera, compie tutto quello che intende fare. La parola non esce dalla bocca di Dio se non porta a termine tutto quello che ha inteso. In questo caso, Gesù voleva provvedere cibo per tutte queste persone, in modo che non dovessero tornare a casa con fame. Facendo così, voleva mostrare la sua divinità e la sua gloria. E così ha fatto. Leggo 37 e 38. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati ne raccolsero 7 panieri pieni. Ora coloro che avevano mangiato erano 4.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Tutti quanti erano saziati, mangiavano così tanto dopo 3 giorni di non aver mangiato. Non è che tutti avevano qualcosa sullo stomaco, dice erano saziati. Allora, non sappiamo quante persone c'erano, ma se c'erano 4.000 uomini, immaginiamo 4.000 mogli, ma potremmo dire 4, 10, 8.000 bambini, ma diciamo 2.000 bambini, già siamo a 10.000 persone. E probabilmente era più di quello. Una grande folla. Allora, Quante volte avete sentito questo miracolo? E quante volte avete preso il tempo a pensare alla quantità di cibo? Allora, voi mogli che sapete della cucina, hai davanti degli uomini forti che hanno una fame da leoni, 3 giorni che non hanno mangiato, quanto possono mangiare per essere saziati? Allora, io do dei calcoli, ma proprio ridotti, sapendo che sono ridotti, 200 grammi di... e hai solo pane e pesce, non hai altro, non ci sono contorni, nient'altro. 200 grammi di pane e 100 grammi di pesce sarebbero capaci a mangiare? O di più? Molto di più? Come?
Come aperitivo.
Allora, io ho fatto questi calcoli. Adesso una signora mi dice che questo sarebbe solo un aperitivo per uomini che 3 giorni non hanno mangiato, ma a quella quantità, con 10.000 persone, sarebbe 2.000 kg di pane e 1.000 kg di pesce. È un po' tanto. E se veramente io, che non è che cucino spesso, forse sarebbe doppio quello o triplo quello, 3 giorni senza mangiare e sono arrivati ad essere saziati. Quindi 2, 3, 4, 5.000 kg di pane, 1.000, 2.000 kg di pesce, cioè è tanto pesce, da una quantità che probabilmente Gesù ha tenuto in una mano, prese il pane e i pesci, era così poco, o 2 mani forse, ma basta, una quantità così. Paolo dice in Filippesi 4,19, ora il mio Dio supplerà ad ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria, in Gesù Cristo. Dio provvede per i nostri bisogni secondo la sua ricchezza. Non è difficile per Dio provvedere per ogni nostro bisogno. Non solo, ma quando Dio ha provveduto per tutto quello che ci serve, Dio ancora ha quanto aveva prima. Se io ho una certa quantità di soldi in banca e do tutti i bisogni di 10 persone, chi ha bisogno di una casa, chi di una macchina, chi di questo, chi di quello, chi di una cura medica all'estero a grande costo, io ho, tanto ho dato, meno nel mio conto. Invece Dio dà al mondo e non ha mai meno. Dio non ha mai meno. Dio provvede ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù. Voglio notare un ultimo dettaglio di questo miracolo. Nonostante che Gesù ha potere infinito, insegnava ripetutamente ai discepoli di non sprecare. Quindi, come aveva fatto dopo la prima moltiplicazione dei cibi, fece sì che i discepoli raccolsero tutti i cibi avanzati. Iniziavano con 7 pani, adesso raccolsero 7 paniere piene di pane. Quanto è importante per noi di non sprecare quello che Dio ci dà. Perché spesso Dio ci dà, non è che Gesù aveva in mente di provvedere cibo miracolosamente nei prossimi giorni, no, dovevano mangiare quel pane nei prossimi giorni. E se Dio mi dà oggi e io sperpero quello che mi dà, se Dio mi dà e io uso per me, e domani Dio mi dimostra un fratello, una sorella con bisogno, un bisogno per me, mi ha già dato. Sono che io ho speso in modo non buono e adesso non ce l'ho. Oh Signore, dammelo! Io ti ho già dato. Non dobbiamo sprecare. Però c'è un altro principio che vedo in questo. Avete visto che i discepoli avevano molto più dopo che avevano dato tutto a Cristo? Di quanto avevano dato, quello che avevano in più era proporzionale a quello che avevano dato, solo che era moltiplicato. Spesso quando abbiamo un cuore pronto a dare a Dio, più diamo, più Dio ci dà, ma non per avere, più ci dà per dare di più. Notiamo in questo caso che il motivo per cui uno dà non è per avere, per ricevere, ma è per poter glorificare Dio. Dio guarda il cuore. Invece quando non usiamo quello che abbiamo per il Signore, spesso non ci dà altro e perfino delle volte toglie quello che abbiamo. Questo è un principio che Gesù spiega in Matteo 25 alla fine della parabola dei talenti, parlando proprio di quanto Dio dà, in modo che chi ha ricevuto usa per il Signore, ma c'è quello che non ha usato per il Signore, e Gesù dice alla fine, Matteo 25, 29, poiché a chiunque ha, sarà dato. E lì sta parlando di quelli che avevano guadagnato per il Signore. E sovrabbonderà, ma a chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Quello che un talento, che non aveva guadagnato per il Signore, lui non aveva di guadagno, aveva solo quello originale, e lì è stato tolto quello di originale. Quindi, il principio, usiamo quello che abbiamo. Cosa abbiamo? Abbiamo tempo? Soprattutto. Abbiamo forza? Capacità? Soldi? Opportunità? Usiamo quello che abbiamo per edificare il corpo di Gesù Cristo. E più spendiamo, vedremo che, secondo la sua perfetta volontà, Dio ci darà più da spendere. Questo è il principio. Non più da godere per noi, non intendetemi. E non sempre mi dà. Se io do 1.000 euro, non è che mi dà 1.000 euro o 2.000 euro. Forse mi dà 1.000 unità di gioia. Mi lascia vivere più povero ma con più gioia. Se io do tempo, non è che fa sì che tutti i miei lavori che non ho fatto per dare quel tempo lì vengano fatti. Ma mi dà pace di stare bene anche se non sono fatti. Però moltiplicherà quello che diamo per la sua gloria, l'edificazione del suo corpo. Per concludere il miracolo, o il brano, voglio leggere il 39. Poi, licenziata le folle, egli salì in barca e si dirissero nella regione di Magdala. Appena finito la sua missione con queste persone, Gesù parte per raggiungere il suo prossimo appuntamento divino. Gesù era sempre in missione. Ogni giorno aveva i suoi appuntamenti divini che doveva mantenere. Quindi aveva compiuto quello che Dio gli aveva dato da fare qua, e così parte subito per raggiungere il prossimo luogo in cui aveva un appuntamento divino. Gesù era sempre al posto giusto, al momento giusto. Egli pensava sempre al suo scopo di vivere alla gloria di Dio, il suo Padre. Che esempio per noi. Nel mondo si cerca lo svago, si cerca di non dover pensare, no, sono stanco dal lavoro, voglio una serata tranquilla. Si cerca di pensare alle proprie cose. Invece, con il suo esempio, Gesù ci insegna cosa vuol dire essere sobri, vigilanti. Egli pensava sempre alle cose eterne. Allora, chi aveva più gioia? Gesù? O la persona che non si investe nella gloria di Dio, ma fa tutto per sé? Magari è ricco e riesce a fare tutto quello che vuole. Chi ha più gioia? Questo non ha gioia. Perché la gioia è frutto dello Spirito Santo. Forse avrà felicità, ma gioia no. Gesù ci è di esempio anche in questo. E Gesù ancora, la Bibbia dice, vive per intercedere costantemente per noi. Non ha smesso la sua opera per noi. Questo ci rivela il suo cuore. Allora, oggi abbiamo considerato un semplice brano, un tipo di brano che uno potrebbe dire, ma quello va bene come racconto per i bambini. Va bene anche per i bambini. Ma questo brano, se ci fermiamo a riflettere su quello che abbiamo letto, ci permette di conoscere di più Gesù Cristo, conoscere la sua potenza. Non è che un certo tipo di guarigione spaventava Gesù, ma quello proprio non ha la mano, cosa faccio? Non era problema per Gesù. E i nostri problemi non sono problemi per Gesù. Allora, delle volte nel suo piano vuole lasciarci senza mano, e ci darà la grazia di andare avanti con tanta gioia senza mano, e farà tanto che capiremo che è più grande che il miracolo di darci una mano. Però se non ci dà la mano che manca, per modo di dire, se non ci risolve un problema, non è per mancanza di potenza, è perché nella perfetta saggezza sa che non è la cosa giusta. Quindi abbiamo visto Gesù onnipotente, abbiamo visto Gesù che offriva guarigione fisica, ma offriva anche guarigione spirituale, perché faceva sì che potevano essere meravigliati e glorificare Dio. Cerchiamo la guarigione spirituale. ricordiamo che Gesù è pieno di compassione. Non è un Dio lontano che bisogna convincere. È un Dio vicino con un cuore pronto a curare, a amare. Delle volte sapendo tutto e noi sapendo poco, Lui sa curarci diversamente di quello che chiediamo perché non sappiamo chiedere. Ma ha visceri commossi nei nostri confronti quanto grande è il suo amore per noi. Poi quello che Gesù fa, fa per essere glorificato. Il suo scopo non è di darci una vita più facile e con meno problemi, perché certi ricchi hanno una vita facile con pochi problemi, ma hanno un'eternità respinti dalla presenza di Dio. Gesù ha lo scopo di salvarci e santificarci. Quindi Lui risponderà alle nostre preghiere, ma nel modo perfetto e migliore che porterà avanti il suo perfetto piano per noi. Ricordiamo che quello che Gesù fa, fa per essere conosciuto meglio, perché così possiamo noi avere più fede in Lui. Il nostro bisogno è fede in Cristo. Dobbiamo avere più fede, ma per avere fede dobbiamo conoscerlo. Per conoscerlo dobbiamo fermarci e meditare sulla persona, contemplarlo. Ricordiamo che non sono solo i discepoli che delle volte dimenticano i lavori passati e guardano sui problemi anziché guardare su il Salvatore. Loro, oh, ma come facciamo? Come facciamo? Invece del Signore, cosa farai? Anche noi facciamo la stessa cosa. Umiliamoci a dire, Signore, perdonaci, insegnaci a guardare a Te. Quanti di noi abbiamo avuto problemi che erano quasi identici a problemi precedenti, o di soldi, o di salute, o di situazioni diverse? E qui Dio ha provveduto, arriva un'altra situazione molto simile, e cosa facciamo? Problemi di lavoro, tanti tipi, invece di dire, Signore, ha già provveduto. Oh, come faremo, come faremo? Non facciamo così. Ricordiamoci delle opere passate di Cristo. Per essere usati da Dio, dobbiamo essere pronti a dare quello che Lui ci ha dato. Dobbiamo dare tutto. Poi se Lui vuole darci indietro, ben venga. Se vuole tenere tutto, Lui sa. Però Lui provvederà. Camminiamo per fede. Non dimentichiamo che Cristo è capace a tutto. Non è limitato a quello che sembrerebbe possibile umanamente. E poi ricordiamo il privilegio immenso di partecipare all'opera di Cristo. Vuoi una vita ricca? Vive con tanta umiltà e fede che Dio si serverà di te. Non c'è niente di paragonabile ad essere usati da Dio. Fate questo. Vivete in modo di essere strumenti pronti al suo uso. Sarà Lui a decidere dove porre ciascuno. E Lui riceverà la gloria, ma noi saremo i benedetti, se siamo strumenti nelle mani del Creatore di tutto, Gesù Cristo. Impegniamoci a vivere per la gloria di Dio in tutto quello che facciamo. Soprattutto, viviamo fissando gli occhi su Cristo, trovando in Lui la gioia e avendo sempre più fede. Chi spera in Cristo non sarà deluso. Preghiamo. Signore, Ti ringrazio per Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro Dio, il nostro Salvatore. Non è un Dio lontano, non è un Salvatore a distanza. È venuto alla terra, è stato tentato in ogni cosa, senza mai peccare. Ci ha insegnato la via, ma non solo, ha camminato Lui la via. E si è mostrato a noi grande Signore potente, ma un grande Salvatore compassionevole. E aiutaci a guardare di più a Gesù Cristo, giorno per giorno, a non dubitare quello che Lui fa. Grazie, Padre, per questa Tua parola. Ti prego che in questi giorni possiamo ripassarlo insieme nelle nostre case per ricordare di più il nostro Signore Gesù Cristo. Nel nome di Cristo Gesù ti prego. Amen.